senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Anna Maspero è ospite di Marcus Zoner negli studi di Petrushka, The Sense of Life, a Lugano. Scrittrice, ma soprattutto viaggiatrice, da più di 30 anni. Viaggiare è il suo modo di vivere, come lei stessa lo definisce, tanto che per coltivare questa passione ha perfino abbandonato il proprio lavoro di insegnante. Quando non è in giro per il mondo, si rifugia in una fattoria sulle colline sopra il lago di Como, per scrivere, preparare nuove avventure, ma anche piantare alberi, prendersi cura dei cavalli e contribuire alla gestione dell'azienda agrituristica in cui vive.
Buongiorno Anna Maspero, siamo nello studio 17 di Petrushka a Cappiago in Timiano, località Lucchigollo.
In Brianza.
Grazie mille di essere qui con noi oggi per questa incontro. Sei una viaggiatrice accannita, se posso dire così. Hai viaggiato per tutta la tua vita. Sono molto felice di incontrarti e ho una domanda per iniziare che mi gira tanto per la testa e sto cercando sempre qualcuno a chi posso farla. Viaggiare da donna, oggi cosa significa? Non solo oggi, ma di base, cosa significa? C'è una differenza fra un uomo che viaggia e una donna che viaggia?
Bene, allora iniziamo da questa prima domanda. Prima di tutto buongiorno a tutti e grazie di questo incontro anche a voi. Ecco, tu dicevi viaggiatrice accanita, io forse direi viaggiatrice appassionata, perché poi magari avremo modo di parlarne. A me piace un po' bilanciare sia lo stare a casa, l'essere stanziale, che il viaggiare, l'essere un po' nomade, per cui gioco un po' su questa duplicità, se vuoi. E passiamo adesso alla tua prima domanda, a viaggiare come donna. C'è sicuramente una differenza. La differenza c'è stata, a mio parere, nel passato fortissima. Cioè, alle donne il viaggio era semplicemente negato. Al limite, attraverso il pellegrinaggio, hanno avuto delle occasioni di viaggio. Però alle nostre nonne, diciamo così, a parte poche grandi viaggiatrici, i cui nomi contiamo proprio sulle dita della mano, non hanno avuto l'occasione di conoscere il mondo come abbiamo noi donne oggi. Noi donne occidentali, perlomeno. Ecco, per cui questa è una grande fortuna di cui sono riconoscente per essere nata qui ed ora, diciamo così. Ed essere nata anche in quegli anni, gli anni 50, e quindi essere stata adolescente, diciamo, negli anni 70, che sono stati anni di grande apertura, perché effettivamente il nostro sogno era proprio quello di scoprire il mondo e quindi era possibile anche per delle donne affrontare degli itinerari anche abbastanza impegnativi come erano quelli verso Oriente. Insomma, la nostra generazione è stata proprio forse la prima generazione che ha avuto questa grande possibilità, non solo delle vacanze pagate eccetera, che pure è stata una cosa iniziata un po' negli anni 60, ma proprio di scoprire il mondo. Ecco, oggi è questo senso di scoperta, poi magari possiamo approfondire anche questo argomento, un po' si è perso.
Ma, posso interromperti? Solo una domanda, perché c'è chiaramente una differenza fra viaggiare, diciamo, in maniera turistica, un viaggiare per vedere qualcosa, e un viaggiare nel senso di scoprire, nel senso viaggiare forse da soli. C'è una differenza forte fra turismo, viaggio organizzato, e un viaggiare... diciamo più individuale.
Sì, adesso certe volte c'è una demonizzazione del turismo eccessiva, io trovo. C'è una battuta molto simpatica che dice: il viaggiatore siamo noi, i turisti sono gli altri. Cioè, uno crede sempre di essere lui il grande viaggiatore e tutti gli altri sono turisti e deve evitarli come il fumo negli occhi. Ecco, in realtà siamo tutti un po' turisti e quando andiamo in un paese straniero, soprattutto del sud del mondo, che sono quelli magari dove c'è più questa diversità, questa voglia di scoperta, questa voglia di conoscenza meno simile alla realtà nostra, in realtà loro comunque ci vedono come turisti, perché noi siamo vestiti da turisti, perché abbiamo anche un banale swatch, perché abbiamo una macchina fotografica al collo, perché abbiamo un biglietto d'aereo in tasca e una carta di credito. Quindi io partirei da questo concetto, che di fatto siamo tutti turisti, poi o comunque così ci vedono. Poi indubbiamente all'interno della grande categoria del turismo ci sono quelli che viaggiano solo per farsi una vacanza, per rilassarsi, per riposarsi e non chiedono altro, e quelli invece che viaggiano più per conoscere, per scoprire, e probabilmente soprattutto se uno viaggia per conto proprio effettivamente ha una dimensione di anche confronto con le persone in loco molto maggiore di chi viaggia in gruppo, e quindi o anche in coppia. Certe volte sono già dei numeri chiusi, autosufficienti in qualche modo.
E il ruolo della donna in questo?
Ecco, torniamo a questo, perché non ti ho risposto in realtà, per cui è rimasta un po' la domanda. Il ruolo della donna, cioè la differenza, tu mi chiedevi il viaggiare donna, se c'è qualcosa di diverso.
Sì, perché io personalmente il viaggiare da uomo lo conosco essendo un uomo, cioè anche se non è cosciente, ma penso che tante visioni o tanti passi o tanti impulsi che ci sono lì, io non li vedo neanche forse maschili, ma vengono visti anche da fuori che sono maschili, cioè come si collega nella testa l'esploratore, è sempre una forma maschile, cioè è molto raro che questo si abbini a una donna. La donna cerca qualcosa di diverso nel viaggio che un uomo?
Ecco, parlavamo proprio del passato, cioè nel passato era soprattutto l'uomo che andava a conquistare, che fosse con le armi, che fosse semplicemente in altro modo per conoscere il luogo, ma però c'era sempre questo senso un po' di impossessarsi in qualche modo dei luoghi, di piantare le bandierine. Ecco, forse le donne hanno meno, proprio storicamente e anche oggi come atteggiamento, hanno meno questa visione maschile del dover piantare la bandierina e del conquistare i luoghi dove arrivano, e invece hanno più una dimensione di relazionarsi con le persone e di curiosità. Cioè, lo si dice sempre, donne sono curiose, però la curiosità è uno degli aspetti fondamentali del viaggio, che è proprio quello che spinge a viaggiare. Se uno non è curioso è probabile che se ne stia a casa propria,
del viaggio,
insomma, del
in
mondo,
fondo,
degli
anche,
altri.
Esatto, nel viaggio e anche della cultura, cioè in fondo è questo tipo di curiosità forse anche quello che fa creare poi la cultura, o che fa poi viaggiare. Cioè, per esempio, in teatro si sa che in teatro vanno quasi solo donne, e gli uomini che ci sono perché le donne li prendono su.
Ecco, guarda, nel viaggio sta succedendo un po' lo stesso, perché se prima il viaggio era maschile, poi appunto abbiamo avuto questa possibilità, uguali, pari opportunità, diciamo così, di viaggiare, e adesso il viaggio è diventato, forse si è femminilizzato. Può essere che siano ancora un po' meno le donne sole che viaggiano, o quelle che fanno grandi imprese, un po' perché la donna è comunque un po' più vulnerabile e quindi tendenzialmente tende a viaggiare, non dico in coppia, ma magari con un'amica, oppure protetta un po' da un gruppo, per cui sono forse un po' meno le donne sole. Però numericamente, proprio statisticamente, se sono state fatte queste ricerche, le donne viaggiano in numero superiore agli uomini. Anche perché spesso poi il viaggio può essere anche una dimensione di una terza età che adesso si è allungata, per cui molte donne recuperano quello che non hanno potuto fare prima, perché avevano dei vincoli di famiglia, crescere i figli, eccetera, eccetera. Poi improvvisamente libere scoprono questa dimensione che di nuovo durante la vita magari era stata loro negata.
Gli uomini che preferirebbero stare a casa,
starsene in pantofole, esatto, davanti alla televisione, a guardarsi la partita,
sì.
Esatto. Ecco, però oggi le donne veramente hanno questa curiosità, sì. Che spesso anche nel viaggio una dimensione
sono
in cui...
possiamo dire che sono una forza trainante con un, sì, altro tipo di energia, però appunto più di questa curiosità
di relazionarsi,
esatto,
anche di,
esatto.
E poi hanno anche una, sono favorite da un certo punto di vista, perché un po' perché vulnerabili, come dicevamo prima, per cui dall'altra parte c'è subito, vedono una donna magari sola e subito, ma come mai, perché sei qui, ti posso aiutare, ecco, per cui c'è questa spontaneità, perché tutti i viaggiatori avranno sperimentato che al di là delle loro paure, quando viaggiano poi incontrano un'ospitalità, un'accoglienza enorme, proprio una disponibilità enorme ovunque nel mondo, veramente. Per cui questo è ancora di più, succede veramente moltiplicato se si è donna. E poi soprattutto rimane aperto tutto un mondo femminile che spesso l'uomo è precluso. Perché? Perché chiaramente, soprattutto in paesi che possono essere o paesi islamici o paesi in cui il mondo femminile è un mondo chiuso, dove hanno accesso soltanto i padri, fratelli, mariti, ecco, la donna invece non è vista come momento di pericolo, per cui spesso se ha il tempo di fermarsi, di instaurare dei rapporti, eccetera, poi ha anche la possibilità di entrare dentro questo mondo
nucleo,
femminile.
Sì.
Sì, di essere accolta proprio.
Ascolta, tu hai viaggiato in tutti i modi, hai viaggiato da sola, forse anche in due, poi in gruppo. Anche lì, come si percepisce in maniera differente il mondo viaggiando da sola, in due o in gruppo? E questo anche, te lo chiedo, non solo in generale, ma sia molto personale, ma anche... Dal lato femminile, nel senso, dove è per te lì una differenza tra il viaggiare sola, in due o in gruppo?
Allora, prima di tutto io non vorrei demonizzare nessuna di questi modi di viaggiare, no, perché spesso il grande viaggiatore disprezza un po' quelli che viaggiano o in coppia o in gruppo, eccetera, perché dicono il vero viaggiatore è uno che viaggia da solo. Ecco, e oltretutto anche abbastanza falso, perché questi miti, questi grandi viaggiatori del passato, eccetera, che spesso hanno scritto delle cose bellissime su cui noi siamo, come dire, abbiamo sognato dei libri molto belli, eccetera, poi veniamo leggermente delusi quando magari scopriamo, come ha rivelato recentemente un libro di Theroux, di Paul Theroux, che invece è un grande viaggiatore solitario per davvero, il Tao del viaggio, in cui ha rivelato che dietro a tanti viaggi, in cui apparentemente dai loro racconti sembravano viaggi in solitaria, in realtà erano viaggi organizzati o con qualcuno che provvedeva effettivamente all'organizzazione. Ecco, per cui secondo me il viaggio può essere una dimensione sia di viaggio singolo che di viaggio in gruppo, deve essere adeguato al tempo che si ha a disposizione, al paese dove vai. Perché è chiaro che se tu ami viaggiare, però sei una persona molto impegnata, che non ha tantissimo tempo per preparare il viaggio, ma che però cerca comunque di trovare degli spazi e dei tempi anche per questo, il viaggio organizzato di gruppo può essere una buona soluzione comunque. Certo. Oppure se viaggi in paesi estremamente difficili, penso soprattutto all'Africa, molto meno magari al Sud America, all'Asia, eccetera, è abbastanza necessario il supporto logistico anche di un gruppo per poter attraversare certe aree, per evitare che il viaggio diventi rischio, ecco, che è inutile. Sì. Un margine di rischio c'è, basta che non sia cercato, inutile, giusto per vivere l'avventura. Dopodiché sicuramente i viaggi che mi hanno fatto crescere come donna, nel senso di trovare in me le energie e anche una maggiore proprio sicurezza, io li ho fatti da sola. Quelli sono stati i miei viaggi formativi. E quindi ripenso prima a un periodo lungo e stanziale a Londra mentre ero all'università, in cui studiato e lavorato per mesi e mesi a Londra. Poi il primo viaggio, per me il grande viaggio, che è stato gli Stati Uniti, attraversando on the road proprio da costa a costa, poi ripassando per il Canada, eccetera, un po' tutto questo splendido continente, perché veramente per me, dal punto di vista anche naturalistico, insomma, un continente fantastico. Ecco, e poi non so, per scrivere la guida della Bolivia, chiaramente ho fatto parte dei viaggi con dei gruppi, però sono stata anche tantissimo tempo per conto mio, con in più questa chiave che era la scrittura di una guida che mi ha permesso di aprire determinate porte che altrimenti spesso rimangono chiuse.
Allora diresti che chiaramente tutti i tipi di viaggio sono giustificati perché hanno un loro senso, una loro ragione di esistere. Per te, nonostante o anche perché donna, comunque quelli da soli erano i più importanti.
I più importanti, quelli che mi hanno proprio segnato la mia crescita come persona, come donna, ma anche soprattutto come persona. Ecco, sul viaggio in gruppo vorrei spendere una parola a favore del viaggio in gruppo, nel senso che mi è capitato, accompagnando gruppi, di trovare delle bellissime persone con cui poi il rapporto è continuato, per cui c'è una dimensione in cui ci si rapporta anche all'interno stesso del gruppo, che è comunque una dimensione che spesso qui, presi da molti impegni, da tutta una serie di insomma, sempre di corse, eccetera, non abbiamo poi il tempo, e lì si vivono delle esperienze quasi 24 ore su 24 con persone magari sconosciute fino al giorno prima e in situazioni un po' particolari anche di fragilità, magari di stanchezza, eccetera, per cui si creano dei rapporti che possono anche essere dei bei rapporti di amicizia, potrebbero essere effimeri, ma potrebbero anche continuare, spesso continuano anche al di là del viaggio, oppure si ritrovano in determinati viaggi, visto che quello è il punto magari che è comune, non si vive vicino. E comunque il viaggio sempre regala rapporti abbastanza effimeri, cioè anche il viaggio da soli è un continuo prendere e lasciare, perché tu incontri delle persone, che siano altri viaggiatori o che siano persone del posto, hai dei rapporti anche incredibilmente intensi nello spazio limitato del periodo in cui tu sei lì, perché c'è la voglia di scoprire, c'è l'apertura verso l'altro, c'è la curiosità verso l'altro, però inevitabilmente riparti e le strade si dividono.
L'autenticità è un po' un tema connesso a quello che stavamo adesso dicendo. Noi che viaggiamo cerchiamo un tipo di autenticità. In fondo tutte le persone che viaggiano vogliono vedere il posto come è davvero, vogliono alle volte almeno mangiare quello che veramente mangiano anche gli indigeni. C'è questa un'idea quasi romantica del posto ancora vero, autentico, questa voglia di qualcosa di autentico. Esiste ancora oggi questa cosa qui o da dove viene, cos'è che nutre questa voglia dell'autentico?
Ma forse proprio aver sognato su certi grandi viaggiatori del passato che hanno potuto viaggiare in momenti in cui il mondo era ancora da scoprire, in cui la globalizzazione non era a livelli, che la globalizzazione è iniziata secoli fa ovviamente, voglio dire con la conquista dell'America, lo scambio dalle patate al pomodoro, ecco, però adesso è accentuata per tutta una serie di motivi che sono comunicazioni veloci, sia a livello di persone che di trasporti, che di informazioni eccetera, per cui effettivamente il mondo di allora non c'è più, e allora c'è forse questo tentativo di ritrovare degli spazi in cui ancora esistono delle aree, in cui ancora esistono queste realtà diverse, quindi la diversità oltre che l'autenticità.
Esiste questa cosa qui è un'illusione che ci facciamo, il luogo autentico, o questa cosa qui, o è una chimera?
Alcuni antropologi parlano di staged authenticity, cioè praticamente teatralizzata, fai teatro, sai, ecco, per cui la fanno in funzione del turista, che non è sempre negativa, perché c'è questo bellissimo libro di Ario Dogon di Marco Aime, in cui racconta come determinate feste fatte in occasione dei funerali della popolazione Dogon, con tutte queste maschere intagliate eccetera, esistono tuttora e si sono potute tramandare nonostante la religione animista sia quasi scomparsa e l'Islam sta viceversa diffondendosi, quindi queste erano chiaramente feste animiste, perché ci sono gruppi di turisti che chiedono queste manifestazioni, pagano per queste manifestazioni, e quindi i ragazzi continuano a farsele trasmettere dai genitori, dalle persone più anziane, e quindi una tradizione rimane. Quindi certe volte il turismo permette di mantenere una tradizione che è autentica, anche se in quel momento è teatralizzata in funzione del turista. Quindi è una, diciamo, dal punto di vista antropologico è molto complesso l'analisi di quella che è l'autenticità. Oppure, altro esempio che spesso è fatto leggendo di questo argomento, dicono: è più autentico un vaso di terracotta alla donna che va al pozzo a prendere, che si fa magari 10 chilometri ogni giorno avanti e indietro con in testa un vaso di terracotta pesante, oppure un secchio di plastica? È arrivata anche lì la plastica, è ovvio che lei è molto più comoda con la plastica, è ovvio che è molto più diffusa la plastica, però noi magari facciamo la foto e pretendiamo che la donna in quel momento raccolga il vaso in terracotta per avere la foto autentica. Ma cos'è più autentico? C'è Colors di Benetton, quella rivista che non so se la pubblicano tuttora, che a un certo punto ha detto: portatevi via come souvenir una lattina di Coca-Cola. Perché la Coca-Cola è di fatto la cosa più diffusa, per cui è più autentica quella di alcune bevande. Ecco. Quindi il concetto di autenticità, potremmo parlarne per ore, è molto complesso e secondo me è anche un po' stupido pretendere, perché non siamo i primi che arriviamo in un posto, e sicuramente questa gente ha diritto a bere la Coca-Cola, a andare al pozzo, possibilmente avere l'acqua corrente, però se non ancora l'acqua corrente andarci col secchio di plastica piuttosto che con quello in terracotta.
Assolutamente. Forse si potrebbe guardare lo stesso argomento ancora da un altro lato, cioè di dire: se si vuole un'autenticità bisogna fare uno sforzo in più, perché voglio dire, l'autenticità esiste anche qui, cioè noi siamo seduti adesso qui, è un un tipo di autenticità. No? Per me...
Non deve essere esotico, cioè certe
esatto.
volte noi scambiamo
esatto,
esotismo
quello.
E autenticità.
Esatto.
In realtà sono due concetti
esatto.
diversi.
Ma il fatto che noi adesso qui ci incontriamo, in fondo è un fatto molto autentico. Cioè tu vivi qui, le tue radici sono qui, noi veniamo... abbiamo questo incontro che è una cosa molto autentica, no? Non è falsa, non è costruita.
Esatto, e vorrei aggiungere che adesso l'esotico l'abbiamo in casa, nel senso che ci sono moltissimi immigranti, noi eravamo terra dei migranti, l'Italia. Ti raccontavo di mio nonno che... è immigrato quando era giovane in Perù e ha lavorato lì. Ecco, adesso viceversa abbiamo moltissimi immigrati. Abbiamo la stessa curiosità verso queste persone che comunque vengono da posti e mantengono delle tradizioni particolari. Spesso non ce l'abbiamo, perché ce l'abbiamo solo quando andiamo da dove loro vengono, nei loro luoghi di provenienza. È un po' assurdo, dovrebbe mantenersi la stessa curiosità anche qui. Ecco, e riuscire a fare questi passaggi nel viaggio, cioè trasferire la curiosità che noi abbiamo là nella nostra realtà di oggi, quindi instaurare rapporti proprio rapporti veri con queste persone, che siano qua, che siano là. Questo è il regalo che il viaggio potrebbe, dovrebbe darci, secondo me, la ricchezza che alla fine si traduce poi in un tornare con delle risposte, tornare un po' diversi.
E forse per le scoperte che abbiamo detto prima, che scoperte ci sono ancora oggi? Cioè il mondo con Google Earth, Google Map, noi possiamo vedere qualsiasi luogo del mondo, è tutto esplorato, tutto si sa dove, quasi ogni granello si sa dove sta, tutto fotografato. La domanda è anche sempre cosa c'è ancora da scoprire, ma forse si potrebbe dire di fare un passo in più, cioè non di accontentarsi di quello che si riceve, cioè di non lo so, sono pensieri anche questi, cosa significa ancora scoprire oggi, cosa c'è ancora da scoprire, a parte appunto il viaggio turistico che diciamo andiamo a vedere delle belle cose, il Duomo di Milano, andiamo a bere il caffè di là, cioè le cose normali, andiamo a vedere Firenze. È un tipo di viaggio molto legittimo, ma la scoperta esiste ancora oggi, o c'è ancora, o se sì, dove?
Allora, certe volte è più vicina di quello che penseremmo, magari non è nei luoghi esotici, ma è proprio in un'Europa, ad esempio, che è un'Europa molto più complessa, che non è riducibile all'Europa occidentale e che noi spesso trascuriamo e non conosciamo, per cui ci sono anche viaggi più vicini che possono regalare sicuramente delle scoperte assolutamente forse ancora più inaspettate. Mentre spesso quando andiamo in determinati luoghi lontani, inevitabilmente anche per una questione di tempi che abbiamo abbastanza ridotti, finiamo per ripercorrere degli itinerari abbastanza scontati, diciamo così, quindi la scoperta è relativa. Però più che scoperte io parlerei di esperienza, ossia effettivamente se tu cerchi internet, gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione ti permettono di avere il mondo a portata di mouse. Viceversa, però è un'esperienza virtuale in qualche modo, anche se oggi con Google
sembra
Maps sembra quasi di atterrare davvero quando lo apri, ecco. Però diverso è fare davvero esperienza di persona dei luoghi, quindi la vera scoperta è la tua personale scoperta e vedere in qualche modo che agisca su te come persona, quindi non riporterai a casa probabilmente la grande impresa, le grandi novità da raccontare come un tempo quando si aspettava il viaggiatore, raccontaci cosa hai visto, probabilmente no, non c'è questa aspettativa, per cui una dimensione più personale, più interiore, quella del viaggio.
Il nostro incontro, per esempio, sarebbe un risultato di un viaggio.
Esatto, cioè, come ti dicevo prima, anche all'interno stesso del gruppo si possono creare esatto. poi dei rapporti che sono dei rapporti importanti, dei rapporti duraturi. Lo stesso un comune interesse come quello del viaggio può poi creare queste connessioni sì. che apparentemente potrebbero sembrare non sì. improbabili.
Ascolta, ancora una domanda anche sempre sulla questione uomo e donna, non mi scappi da questo già che ti ho qui. La domanda è sul nomadismo e sulle radici. C'è un po' un luogo comune, si può dire, che il maschio è più questa cosa del nomade, di questa cosa lì di dover andare o di spostarsi, di avere una meta, di andare da qualche parte, mentre la donna anche già per biologia forse, a un certo punto ha bisogno di sedersi, nel senso di sedentaria, no? Ha bisogno, se ha dei figli, dei bambini, è molto veloce cresce la necessità di avere un posto dove stare con questi bambini fino a un certo punto forse. Tu vedi oggi ancora questa differenza fra nomadismo e essere sedentari e... questo anche in relazione fra uomo e donna. Vedi lì una...
Sicuramente c'è questa componente biologica, come tu dici, soprattutto se una donna fa una scelta di costruirsi una famiglia e avere dei figli, per cui ci sono degli obblighi che sono forse più femminili ancora oggi, per cui è vero. Chiaramente uno lo fa consapevolmente oggi, per cui non lo vive come limite ma come scelta. È un po' un mito anche quello del nomadismo. In realtà i nomadi non sono le persone che partono, quelli erano i viaggiatori. I nomadi sono persone che ripercorrono annualmente, stagionalmente, uno stesso percorso, per lo più molto limitato, per pascolare le greggi. Però è anche vero fra i Tuareg, fra le popolazioni appunto che hanno di questi, che ancora praticano anche in Mongolia, eccetera, il nomadismo. Spesso la donna è quella che sta nell'accampamento, nella tenda, eccetera, e l'uomo è quello che si muove con le greggi, per cui effettivamente c'è questa dimensione della donna stanziale e dell'uomo che si muove, anche se ha un raggio medio-breve.
E tu personalmente come percepisci questa cosa? Per te com'è? Tu ti senti nomade, viaggiatrici, senti questa cosa dell'essere sedentaria? Dov'è qui per te il posto?
Dunque, io ho fatto la scelta di non avere dei figli, di non costruirmi quindi legami di questo genere, che secondo me sono quelli importanti che ti possono in qualche modo fermare in questo tuo desiderio di viaggiare. Quindi credo che questa mia voglia di viaggio abbia influito un po' anche in questa scelta, sicuramente. E quindi io mi sento da questo punto di vista una persona libera, sono una persona libera senza legami. Contemporaneamente non vuol dire non avere radici. Io credo nell'importanza delle radici, infatti questo luogo strano in Chigollo, che era poi la fattoria del nonno che è tornato, di Capiago in Timiano, per me sono le mie radici e dove cerco di costruire qualcosa, cioè stiamo ristrutturando la vecchia fattoria del nonno e è un impegno di anni purtroppo.
Ma
che
è un posto
molto
incantevole
lungo.
Davvero, cioè, solo arrivare qui è un
sì,
sogno.
Sì, un piccolo angolo di Toscana in una zona che è stata abbastanza industrializzata, purtroppo è anche rovinata, che era molto bella la Brianza, e quindi abbiamo la fortuna di avere conservato questo angolo di verde che speriamo possa durare ancora a lungo. Ecco, c'è in un libro molto bello di Claudio Magris, L'infinito viaggiare, lui fa proprio questa differenza, cioè dice va bene viaggiare, e lui è un grande viaggiatore, scrive molto di viaggio, però è a casa che si costruisce. Quindi al di là del fatto che uno abbia una dimensione familiare, una dimensione lavorativa, una dimensione di impegno sociale, ognuno si costruisce la propria, però sicuramente il viaggio rischia di essere un po' dispersivo. Cioè io credo che il viaggio è un luogo in cui tu devi accogliere stimoli, conoscere persone, arricchirti personalmente e poi tornare a casa, e di questo, diciamo, vantaggio, di questa ricchezza, di questo privilegio grande che è il viaggio e che tu hai avuto, in qualche modo riportarlo alla tua realtà
qui,
e quindi sì, insomma farne tesoro
proprio.
Percepisco
molto questa cosa, sì. Ascolta, ultima domanda forse, appena vediamo, la velocità del viaggio, cioè negli ultimi 100 anni il viaggio, il viaggiare, viaggiamo oggi, possiamo viaggiare 100 volte o 1000 volte più veloce che 100 anni fa, adesso faccio fatica di fare calcoli, ma è una cosa assurda oggi come è possibile spostarsi nel mondo. Per te la qualità di viaggio o la qualità di vita o la tua volontà di scoprire o di vedere, in che senso è legata alla velocità del viaggio?
Beh, è fondamentale. Io credo che oggi non siano tanto i soldi che hanno a disposizione, ma il tempo. Cioè il tempo è il valore fondamentale che ti permette di trasformare quella che è una vacanza in un viaggio. Se tu hai tempo e puoi fermarti in un posto, in qualche modo approfondisci la realtà, altrimenti passi in superficie. Però io vedo la velocità come un'opportunità, nel senso che anche demonizzare adesso va un po' come moda lo slow travel, e io lo apprezzo tantissimo perché i viaggi a piedi permettono di rapportarti alle persone che, non so, sul cammino di Santiago, su determinate strade di pellegrinaggio si incontrano anche molti che stanno facendo la stessa esperienza, oppure di rapportarti con la gente locale perché hai bisogno di loro, perché inevitabilmente viaggi leggero, non hai tanto con te, quindi non sei autosufficiente, quindi devi sempre cercare appunto ospitalità, aiuto. ricevuto, eccetera, nelle persone che incontri, e quindi sicuramente la dimensione più autentica, più vera del viaggiare. Però oggi abbiamo a disposizione anche le auto, abbiamo a disposizione l'aereo, abbiamo a disposizione i treni, ecco, strumenti che ci permettono di massimizzare, se vogliamo, anche poi la possibilità di in un luogo invece poi andare, fermarti e approfondire. Quindi io sono anche qui aperta a tutte le modalità di viaggio che devono essere quelle giuste per il tempo che hai a disposizione, la persona che sei tu e il luogo in cui vuoi viaggiare.
E per te personalmente che tipo di viaggio ti è più vicino?
Ma io mescolo veramente un po' tutto, perché adoro la bicicletta. Devo dire che non sono ipersportiva, per cui le imprese off limits non ho mai fatto viaggi interessanti, ma non ho mai fatto le grandi imprese, non mi interessano neanche più di tanto, se devo essere sincera, anche se stimo e ammiro molto, ecco, chi le fa. Ho fatto anche molti viaggi in fuoristrada, perché mi permette di andare, di attraversare dei luoghi incantevoli. Non so, certe volte mi chiedo, attraversando un deserto, lo farei a piedi o in cammello? C'è chi lo fa. Temo che mi annoierei, perché io sono tendenzialmente un po' rapida e curiosa, ecco, come mente un po' proprio sempre alla ricerca del, non dico sempre della novità quotidiana, però sicuramente
il prossimo momento,
ecco, una continuità, un'uniformità di paesaggio dopo un po' mi potrebbe stancare. Per cui la macchina, il fuoristrada, ti permette di attraversare zone magnifiche, zone bellissime, e di vedere parecchio di più. A piedi può essere un po', ecco, contemporaneamente la signora dei deserti, la signora Perrotti, insegna proprio il fascino del camminare il deserto. Lei si è attraversata tutta una serie di deserti, mi piacerebbe un giorno fare un viaggio con lei proprio per approfondire questa dimensione.
Sì. Va bene, grazie mille.
Grazie a te, è stato veramente un piacere. Grazie.
Grazie.
Grazie per aver ascoltato Il senso della vita con Anna Maspero, scrittrice e viaggiatrice. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima.